Good morning, and I would like to say thank you for the invitation to.
Buongiorno, mettetevi le cuffie, prego, se no non mi capite. E vorrei ringraziarvi per avermi invitato a affrontare una serie di temi questa mattina con voi. Quando Giovanni mi ha chiesto di fare questa relazione sull'emergenza medica e sul sistema di emergenza medica, mi sono detta ma sarà difficile descrivere tutta la situazione britannica in una sola relazione, anche perché nel Regno Unito e in Inghilterra in particolare c'è stata veramente una rivoluzione nella sanità negli ultimi 2 anni e stiamo ormai arrivando alla conclusione di un grossissimo progetto di riforma voluto sia diciamo dagli utenti che dal governo e che ha finito col cambiare le pratiche e l'esperienza degli utenti relativamente alla sanità. Quindi vi descriverò la situazione di un sistema che sta ancora cambiando oggi come oggi e cercherò di descrivere le caratteristiche fondamentali di questi cambiamenti, in particolare i cambiamenti che sono veramente sperimentati dai pazienti, così come il cambiamento nel ruolo del personale infermieristico, che penso sia quello che mi interessa di più. Allora, l'obiettivo del nostro governo era proprio questo, cioè cercare di riformare completamente la sanità, le cure sanitarie, l'assistenza sanitaria, e di fatto il governo attuale è stato eletto anche con questa proposta nel programma. Va detto che il Servizio Sanitario Nazionale è completamente pubblico, è pagato dalle imposte e il popolo della Gran Bretagna vuole che continui questa impostazione, siamo fieri del nostro servizio sanitario, però devo dire che con i governi precedenti ci sono stati oltre 10 anni di disinvestimenti dalla sanità pubblica e quindi vogliamo ritornare ad avere un servizio moderno e affidabile. Il governo però ha voluto anche cambiare l'esperienza della sanità fatta dai pazienti e ci siamo resi conto che c'era una differenza notevole nel livello di assistenza offerto e nel tipo proprio di cure, di servizi offerti a seconda del posto dove si stava nel paese, cioè si avevano cure ottimali se si stava in una zona, subottimali in altre zone del paese. Quindi questo andava cambiato. Dopodiché con questa impostazione di riforma si è cercato di coordinare i servizi nell'intero sistema, tutta una serie di aspetti come tempi d'attesa, capacità di accoglienza e così via, venivano concepiti tradizionalmente come problemi dello specifico servizio di pronto soccorso, non come problemi del sistema, mentre invece adesso vogliamo che sia a livello di sistema gestito il tutto, compresi appunto i tempi di accettazione, i tempi di dimissione e così via. Poi il governo si è anche rivolto direttamente ai cittadini chiedendo che cosa volete dalla sanità pubblica e sono arrivate tantissime risposte. Allora sono stati definiti gli elementi prioritari, in particolare è venuto fuori che i cittadini non vogliono aspettare in pronto soccorso, non vogliono aspettare per una visita specialistica, non vogliono aspettare in ambulatorio, non vogliono aspettare per avere un letto, insomma non vogliono aspettare, punto e basta. Peraltro, come saprete, i britannici sono veramente una nazione di persone abituate ad aspettare, no? Sapete come si mettono in fila ordinatamente per gli autobus, è colpa degli americani che ci hanno convinti a non aspettare troppo lungo, e in sostanza comunque questa è una delle loro richieste, cioè i cittadini britannici non vogliono aspettare troppo lungo per avere le cure, cui hanno diritto. Ecco il quadro di una giornata tipica nel Servizio Sanitario Nazionale in Gran Bretagna. Quindi in un giorno tipico, in un giorno medio, standard,
33,000 who come to...
di questo totale di 33,000 che arrivano in pronto soccorso, dovrà essere poi alla fine accettato in ospedale e il 24% sarà ultra 75enne. Alla luce di queste cifre, cosa fare per gestire correttamente l'assistenza sanitaria? Ma il problema era che il Servizio Sanitario Nazionale non riusciva più a far fronte a queste esigenze anche per problemi organizzativi e di burocrazia. E chiaramente ci rendevamo conto che non era assolutamente adeguato far aspettare i pazienti per 18-24 ore. A volte succedeva addirittura che i pazienti venivano dimessi dal pronto soccorso semplicemente perché non riuscivano ad entrare in ospedale. E le infermiere in pronto soccorso, peraltro, dicevano: ma io non voglio tenermi un paziente in pronto soccorso per 24 ore, perché non è così che funziona il pronto soccorso. Quindi bisognava in qualche maniera modificare anche l'organizzazione, anche fisica, del pronto soccorso per lavare i pazienti, alimentarli, dargli da bere e così via. Ma appunto le infermiere in pronto soccorso dicevano: ma come, io sono un'infermiera d'urgenza, non voglio occuparmi di lavare un paziente, di dargli da bere, da mangiare. No, questo non è un compito del pronto soccorso. Quindi a un certo punto il governo ha deciso di riformare completamente il sistema, definendo una serie di obiettivi, obiettivi che dovevano essere raggiunti, in questo modo si ottenevano dei premi, oppure se non venivano raggiunti c'erano delle sanzioni. Allora, tra questi obiettivi ne abbiamo uno stabilito per il marzo 2004, tutti i pazienti che richiedono un appuntamento col medico di base devono ricevere questo appuntamento entro 48 ore, perché è chiaro che c'è un grosso problema se un paziente che sta male chiama il suo medico di base e il medico di base dice: lei è malato? Bene, allora le posso dare un appuntamento tra 2 settimane. Beh, è chiaro che il paziente non può aspettare 2 settimane e decide di andare direttamente al pronto soccorso, che è aperto 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, e quindi loro sicuramente li possono vedere, quindi ridurre il tempo d'attesa per la visita del medico o l'appuntamento col medico di base. E poi, siccome non abbiamo abbastanza medici di base, si è deciso di espandere il ruolo delle infermiere affinché le infermiere stesse siano in grado di fornire una parte dell'assistenza, perlomeno. Poi, un altro obiettivo che mi piace moltissimo è stato stabilito per il 2003, quindi l'anno scorso, ed è questo: a partire dal 2003 non è più possibile che nessun paziente aspetti più di 4 ore in pronto soccorso dal momento in cui arriva fino all'accettazione o al trasferimento o alla dimissione, quindi 4 ore di attesa al massimo in pronto soccorso, ne parlerò in seguito in dettaglio. Poi un altro obiettivo per il 2004 è questo: di ridurre il tempo d'attesa medio per qualsiasi paziente fino a 75 minuti. Questo obiettivo non è ancora stato raggiunto, ve lo dico sinceramente. Per il momento rimane solo un obiettivo, ma è un obiettivo che dobbiamo cercare di raggiungere. Allora, se adesso io vi dicessi che, come ho indicato prima, se gli obiettivi vengono raggiunti ci sono dei premi finanziari, se non vengono raggiunti ci sono delle sanzioni finanziarie, ebbene, il sistema attuale funziona così: ogni mese si dà, diciamo, una percentuale minima obbligatoria di raggiungimento degli obiettivi, cioè si è partiti con un 70%, cioè questo obiettivo doveva venire realizzato in quel mese al 70% in tutta l'Inghilterra, e dopodiché la percentuale aumenta e ci sono, come dire, delle graduatorie tra i vari centri locali. Se non si raggiunge l'obiettivo, il governo invia una squadra di specialisti che aiutano la struttura a modificare la sua organizzazione in modo da poter raggiungere quell'obiettivo, e questo è veramente il peggiore insulto che si può fare a uno settore sanitario, cioè mandargli qualcuno che gli spiega come organizzarsi, no? È un po' come il 1984, no? Il grande fratello che controlla quello che fa ogni struttura sanitaria, la guarda tutto il tempo e eventualmente va a modificare il suo comportamento. Quindi l'obiettivo per questo mese è il 94% dei nostri pazienti dovranno non superare le 4 ore di tempo d'attesa. Devo dire che nel mio ospedale il mese scorso eravamo già arrivati al 98%, e quindi entro la fine di quest'anno dovremo raggiungere il 100%, cioè ogni paziente aspetterà un massimo di 4 ore. Bene, Ovviamente risolvere questo problema non è stato particolarmente semplice, perché è un problema a livello internazionale, perché via via che io descrivo queste cose sono sicuro che voi pensate, e questi sono i problemi che abbiamo anche noi, e sono collegati a problemi generali, cioè capacità insufficiente all'ospedale, competizione per i posti letto tra i pazienti che arrivano in pronto soccorso e i pazienti che sono invece arrivati in ospedale per procedure elettive, chirurgia d'elezione, programmata e così via. Poi ci sono i ritardi nella dimissione dei pazienti e questi ritardi spesso non sono dovuti a problemi clinici, ma piuttosto a problemi burocratici, pazienti che stanno a occupare un posto letto mentre dovrebbero essere inviati in riabilitazione o cure intermedie, ma non stare in ospedale. Poi, il problema di fondo dell'eccesso di occupazione dei letti è che i servizi diagnostici purtroppo non funzionano 24 ore al giorno e 7 giorni a settimana, e quindi i pazienti non vengono dimessi perché quel servizio diagnostico o quell'altro servizio diagnostico sono chiusi e quindi manca l'ultima indagine prima di dimettere il paziente. Tutto questo ovviamente deve cambiare e di fatto siamo riusciti in buona parte a cambiare questa situazione sviluppando un'impostazione olistica all'ospedale che deve gestire i pazienti, cioè non deve più essere la situazione in cui il pronto soccorso butta a calci i pazienti dentro l'ospedale e poi c'è qualcun altro dentro l'ospedale che butta a calci i pazienti fuori dall'ospedale. Quindi, prima di tutto ci siamo resi conto che quando arrivano al pronto soccorso i pazienti devono venire suddivisi, in qualche maniera stadiati, cioè dividendo i pazienti con problemi maggiori e con problemi minori. Poi adesso abbiamo ulteriori suddivisioni, rianimazione, problemi maggiori, problemi minori, assistenza di base, assistenza intermedia e così via, o addirittura pazienti che sono in grado di autoassistersi. Per appunto suddividere i pazienti in funzione della loro gravità, abbiamo avuto risorse supplementari e questa è una cosa molto importante, cioè meglio si lavora, più risorse si ricevono, quindi non è sul sistema del bastone, c'è anche quello della carota effettivamente, perché meglio si lavora, maggiori sono le risorse che si ottengono per lavorare ancora meglio, quindi effettivamente il personale proprio è stato aumentato per far fronte a questa esigenza di selezione e stabilizzazione dei pazienti, contrariamente a quello che succedeva prima, cioè peggio si lavorava, più soldi si ricevevano per migliorare e si continuava a lavorare sempre peggio. Poi, sempre per parlare di questa grossa rivoluzione, devo dire che adesso c'è stata una grossa delimitazione dei ruoli, in particolare il personale infermieristico è diventato molto più autonomo. E peraltro anche il personale medico sta cambiando la sua formazione, il suo orario di lavoro, i suoi contratti, il personale medico stesso è molto più impostato alla formazione piuttosto che semplicemente a lavorare così come stanno lavorando senza cambiare nulla. Quindi ci sono grossi cambiamenti sia a livello del personale infermieristico che a livello di personale medico. Dopodiché ci sono le infermiere particolarmente formate, quelle che noi chiamiamo le nurse practitioners, cioè infermiere diplomate e abilitate, che possono svolgere dei ruoli quasi da medico, cioè accettare un paziente, dimetterlo, fare alcune procedure mediche e così via. Poi è cambiato anche il ruolo dei medici di assistenza di base e infermieri di assistenza di base che sono stati integrati in parte nel pronto soccorso, proprio per riconoscere magari quei pazienti che hanno in realtà dei problemi da medico di base ma che sono venuti al pronto soccorso per occuparsi di loro. E quindi in questo modo abbiamo integrato nel pronto soccorso la capacità di far fronte anche a problemi minori piuttosto che maggiori, ma in questo modo i medici e il personale infermieristico che si occupa dell'assistenza di base, lavorando nel pronto soccorso, ha imparato ad affrontare anche problemi maggiori. Poi, ormai in pronto soccorso ci sono anche altre professioni sanitarie associate, per esempio i fisioterapisti, che devono lavorare con pazienti che hanno tutta una serie di problemi particolari, soprattutto problemi a lungo termine, patologie croniche e così via. posto e ci sono anche gli assistenti sociali che sono integrati. E quindi abbiamo una vera e propria squadra coesiva e tutte queste persone sono al pronto soccorso, cioè dove arrivano i pazienti. In questo modo ovviamente si riduce il tempo d'attesa dei pazienti, cioè non bisogna portare il paziente al pronto soccorso al fisioterapista. Il fisioterapista è lì, l'assistente sociale è lì ed è pronto a prendersi cura del paziente. E poi l'ultimo incentivo in questa nuova riforma è lo sviluppo di operatori d'emergenza che possono essere paramedici o personale infermieristico che normalmente lavora soltanto in ospedale e che viene trasferito al pronto soccorso e si specializza proprio nell'assistenza paramedica di pronto soccorso. Dopodiché abbiamo anche incrementato enormemente la scelta dei pazienti, adesso possono andare in una serie di posti per ottenere assistenza di base o d'emergenza, ovviamente con l'obiettivo di farli uscire dal pronto soccorso, cioè di non tenerli in pronto soccorso o di non farli neanche arrivare al pronto soccorso se non hanno una situazione particolarmente urgente, cioè i pazienti con problemi minori, anche con lesioni ma minori o comunque con qualche piccolo acciacco non dovrebbero finire necessariamente in pronto soccorso, sarebbe meglio che restano altrove e non sono certa, ve lo dico subito, che tutti siano d'accordo su questo nel Regno Unito, ma questo governo in effetti vorrebbe che i pazienti non da pronto soccorso vadano altrove e non al pronto soccorso, quindi abbiamo linea diretta col Servizio Sanitario Nazionale che è una linea telefonica che funziona 24 ore su 24, di giorno, di notte, durante le feste e così via, in modo che un paziente possa ottenere consigli da personale infermieristico o consulenti formati che utilizzano anche una banca dati computerizzata per dire al paziente se ha bisogno di assistenza sanitaria, se può diciamo gestirsi da solo o se ha bisogno di andare al pronto soccorso o in ospedale. Poi abbiamo quelli che noi chiamiamo i primary care working centers, sono diciamo centri di assistenza di base ad accesso diretto, di solito con un medico generico o personale e o personale infermieristico, che si trovano, non so, per esempio in grosse zone residenziali oppure nei grossi centri commerciali e i pazienti possono entrare direttamente in questi centri di assistenza di base, senza appuntamento, senza nulla, proprio appunto sono ad accesso diretto e sarà poi il personale infermieristico o il medico di base a decidere se trattare il paziente direttamente lì oppure inviarlo al pronto soccorso. Poi c'è il cosiddetto servizio fuori orario dei medici di base e in sostanza entro 4 settimane, a seguito della riforma, ogni medico di base in Gran Bretagna firmerà un contratto che farà sì che essi siano responsabili a livello morale e legale dell'assistenza ai loro pazienti 24 ore su 24, cioè devono essere disponibili anche fuori orario. Se non lo vogliono fare, a questo punto rinunciano a lavorare come medici di base per il Servizio Sanitario Nazionale. Devo dire che questa è una cosa praticamente obbligatoria, cioè si può decidere di non firmare questo contratto, ma a questo punto non si lavora più per il Servizio Sanitario Nazionale, semplicemente non c'è nessun premio se uno decide di farlo, perché si è ritenuto che il medico di base, il medico di famiglia, deve assolutamente essere responsabile 24 ore su 24 per l'assistenza ai pazienti. Poi ci sono queste unità di valutazione medica per l'emergenza, cui i pazienti possono essere riferiti dai medici di base e queste unità di valutazione decidono entro 24 ore se il paziente può tornare a casa o deve andare in ospedale. Ecco, vedete che anche qui si ricoprono dei ruoli che tradizionalmente erano ricoperti dal pronto soccorso, perché a volte per decidere cosa fare del paziente è necessario fare tutto un lavoro diagnostico che porta via moltissimo tempo al pronto soccorso tradizionale. Questi erano i pazienti che a noi creavano grossissimi problemi proprio di gestione organizzativa, il fatto che siano gestiti in un centro diagnostico d'emergenza è molto meglio. Poi abbiamo queste unità decisionali cliniche che sono o all'interno del pronto soccorso o vicino al pronto soccorso e anche lì i pazienti vengono ammessi direttamente in questa unità per essere sottoposti a indagini diagnostiche e ci restano per 6-8 ore di sotto al massimo per esami del sangue o altri tipi di diagnosi senza appunto restare in pronto soccorso, ma passando in queste ulteriori unità intermedie dove vengono esaminati prima di decidere cosa succederà di loro. Ecco, queste unità in effetti a volte ci servono anche, sono diciamo come dire, una specie di prolungamento del pronto soccorso, anche se non vengono classificate organizzativamente come pronto soccorso, e questo ci permette peraltro di rispettare il tempo massimo d'attesa di 4 ore, cioè un paziente arriva da noi, sta da noi al massimo 4 ore, dopodiché lo passiamo in questa unità decisionale clinica dove gli fanno gli ulteriori esami diagnostici per capire se va dimesso, se va ospedalizzato, cosa bisogna fare di lui, e noi rispettiamo le 4 ore, un modo creativo di rispettare questi limiti di tempo. E poi abbiamo anche migliorato l'informatizzazione. Questo ci permette anche di essere in contatto con i CD base, con banche dati computerizzate e così via. Quindi, ecco in cosa consiste il modello integrato di assistenza. Quindi non parliamo più di pronto soccorso, di ER o di emergency department, parliamo di assistenza in generale. Abbiamo soltanto semplificato in parte l'accesso al SSN con appunto questi centri locali ad accesso diretto e con varie altre strutture cui trasferire i pazienti senza tenerli in pronto soccorso. Abbiamo poi un nuovo sistema di priorità per le chiamate d'emergenza al 999, che in sostanza può essere una cosa che sta a metà tra il 112 e il 118. Perché? Si chiama il 999 e poi lì verrà deciso se si ha bisogno di un'ambulanza oppure no. Beh, c'è una appunto priorizzazione delle chiamate in A, B e C, e invece di mandare l'ambulanza in ogni caso, a volte c'erano i pazienti che chiamavano l'ambulanza soltanto per essere portati più comodamente al pronto soccorso, ma adesso bisogna essere inseriti dall'operatore nella categoria ambulanza tra l'A, la B e la C per diciamo avere diritto di avere un'ambulanza, cioè l'ambulanza è inviata solo se uno ne ha veramente bisogno. Comunque ricordiamoci che il pronto soccorso tradizionale rimane, ma intorno adesso abbiamo questa unità di valutazione medica, l'unità di decisione clinica, abbiamo questi centri ad accesso diretto e quindi effettivamente, siccome sono anche di solito abbastanza vicine a queste strutture, possiamo fare una selezione adeguata dei pazienti e poi inviarli dove devono andare, piuttosto che tenerli a occupare il pronto soccorso e magari impedirci di trattare i casi veramente emergenza gravi. Sicuramente il modo in cui stiamo gestendo il servizio è cambiato recentemente e questo ha portato allo sviluppo di nuovi ruoli, in particolare per personale infermieristico, di nuove responsabilità. Allora, c'è il ruolo infermieristico tradizionale che esiste tuttora, intendiamoci, cioè i pazienti hanno ancora bisogno di assistenza infermieristica tradizionale, i pazienti hanno bisogno anche di comunicazione e informazione che arriva dal personale infermieristico, quindi questo ruolo tradizionale sicuramente sopravvive, non c'è da dire perché serve, però ci sono anche nuovi ruoli che compaiono. E peraltro questo comporta una serie di problematiche relative all'assunzione di personale infermieristico, c'è un deficit di personale infermieristico rispetto al bisogno del servizio e comunque sono emerse nuove figure, nuovi profili professionali in ambito infermieristico con vari livelli di assistenza, con vari livelli di operatori sanitario infermieristico, alcuni dei quali peraltro a livello infermieristico sono operatori che hanno competenze quasi mediche. Quindi vorrei parlarvi in particolare di questi due ruoli, quelli che noi chiamiamo nurse consultant e quelli che noi chiamiamo nurse clinician. Allora, nurse consultant in sostanza potremmo definirle come più o meno primari infermieristici, cioè sono le infermiere che hanno maggiore specializzazione, maggiore formazione e di fatto hanno praticamente lo stesso status di un medico e a volte ricevono anche lo stesso stipendio del medico, il che rappresenta effettivamente una rivoluzione, questa sì che è una rivoluzione. Ecco, sicuramente è utile anche che ci sia l'aspetto economico. Perché? Perché noi avevamo questo problema, cioè le infermiere arrivavano a un tale livello di formazione che dovevano scegliere se passare poi a un altro ruolo, per esempio diventare formatori, oppure passare a incarichi amministrativi. E però se passavano alla formazione e all'istruzione dovevano passare direttamente all'università e non lavorare più nel servizio medico, nel servizio di assistenza sanitaria, e quindi si dicevano, ma come faccio io a insegnare l'assistenza infermieristica senza prestare assistenza infermieristica? Ebbene, adesso sarà possibile per queste infermiere continuare la loro attività quotidiana di contatto con i pazienti e passare contemporaneamente a dare anche un servizio di formazione e di istruzione. È chiaro che se decidono di erogare formazione e istruzione, il loro carico di lavoro in corsia verrà ridotto, per forza di cose, ma avranno la possibilità di fare la pratica oltre all'insegnamento. E queste diciamo infermiere specializzate e altamente formate sono diventate in qualche maniera un modello del miglior ruolo infermieristico possibile da imitare per i colleghi. Perché? Perché finora questo era un modello che era scomparso nella corsia, cioè gli infermieri migliori venivano o mandati a fare incarichi amministrativi oppure mandati a insegnare, quindi spediti all'università e tirati fuori dall'ospedale. Quindi il personale in ospedale non aveva più nessun modello di ruolo a cui far riferimento. Ebbene, qui adesso avremo tre diciamo infermieri responsabili in media per ogni servizio, esattamente come ci sono tre medici responsabili, con un riconoscimento formale, peraltro anche del processo formativo, che passa attraverso un titolo che in inglese si chiama Nurse Registrar. Poi abbiamo il personale infermieristico clinico, che è il personale che vuole occuparsi solo dei casi clinici, non di gestione quotidiana dei pazienti. Quindi ruolo avanzato, autonomo, con anche un master in pratica clinica. E di solito quindi sono persone estremamente già formate sul campo che poi passano a una formazione universitaria con questo master, di solito lavorano moltissimo appunto su casi clinici, sono proprio gli esperti clinici e lavorano con un modello biomedico e a volte possono anche sostituire i medici in alcuni casi. E chiaramente il livello di assistenza medica che erogano è veramente eccezionale. Perché? Perché si tratta di personale clinico, quindi formato alla clinica, ma con un'impostazione infermieristica che ci permette di avere praticamente il meglio di entrambi i mondi, di quello clinico e di quello infermieristico. Poi abbiamo questa figura dell'operatore d'emergenza, che è ancora un progetto in corso, cioè abbiamo pensato al personale che potesse operare nell'ambito di assistenza di base e specializzata, fornendo cure adeguate a chi ha bisogno di cure d'emergenza. Perché il nostro obiettivo è sempre quello di ridurre la presenza in pronto soccorso dei pazienti che in pronto soccorso non ci devono stare. Per far questo è necessario che ci sia la capacità di prendere la decisione in ambito extra ospedaliero sul territorio e di decidere se il paziente deve venire in ospedale o deve venire nel pronto soccorso oppure no, oppure se magari i servizi sociali sono più adeguati per prendersi cura di quel paziente. Quindi questo è personale che deve occuparsi proprio dell'interfaccia con il paziente senza mandarlo necessariamente appunto in ospedale. Devo dire che qui siamo anche a metà tra personale infermieristico e personale paramedico. Il personale infermieristico in Gran Bretagna tende ad avere qualifiche anche universitarie, quello paramedico no. Quindi questo è un ruolo intermedio, questo qui, dell'operatore d'emergenza, che sta a metà tra i paramedici e il personale infermieristico e che si deve ancora sviluppare. Bene. Ho parlato di rivoluzione, più esattamente dovrei parlare di rivoluzione tranquilla che stiamo sviluppando nel nostro Servizio Sanitario Nazionale e voglio darvene alcuni esempi pratici. Per esempio, a seguito di questa rivoluzione, il medico di base non deve necessariamente chiamare o riferire il paziente a un medico in ospedale, ma può anche riferirlo direttamente a questo personale infermieristico ultra specializzato. Si sta lavorando moltissimo a livello di assistenza preospedaliera, extraospedaliera, per evitare le ammissioni non necessarie in ospedale. Abbiamo appunto questi centri ad accesso diretto, che si trovano nei grossi centri commerciali, nelle grosse zone residenziali e così via, che danno accesso precoce e diretto alle cure e all'assistenza sanitaria, evitando l'ospedalizzazione non necessaria per problemi minori. Poi c'è un incremento della valutazione della consulenza telefonica o anche via internet, peraltro uno può direttamente collegarsi a internet e avere consulenza sulle emorroidi per esempio o su altre questioni minori e sapere come comportarsi. non so, unghie incarnate, simili, senza dover andare al pronto soccorso. E poi, come detto prima, il servizio fuori orario viene prolungato. Allora, normalmente se c'è un problema il paziente cosa fa? Fuori orario magari chiama il medico di base e il medico di base andrà a visitarlo di notte. Oggi come oggi, siccome il paziente fuori orario può comunque rivolgersi a questi vari altri centri di accesso diretto e così via, ci sono meno chiamate dirette al medico di base e quindi il medico di base ha maggior tempo per occuparsi magari prima di dei pazienti. E poi appunto i paramedici e il personale infermieristico formato ad hoc può prendersi cura direttamente dei pazienti o a domicilio o sulla scena dell'incidente, per esempio. Quindi si stanno sviluppando, diciamo, si sta sviluppando e ampliando la gamma di pratiche infermieristiche, di assistenza infermieristica. Per esempio, il personale infermieristico vede, tratta, dimette anche i pazienti con consigli sulla post dimissione. Questo viene fatto anche grazie a collegamenti in telemedicina fra ospedali e così via. E ovviamente la normativa è stata modificata. Il personale infermieristico potrà fare direttamente prescrizioni con un proprio ricettario. Anche se magari non per tutti i tipi di farmaci, ma in sostanza il personale infermieristico può già prescrivere e somministrare legalmente, sotto la propria diretta responsabilità, dei farmaci al paziente. Questo era stato illegale ovviamente fino ad ora. Altre cose che può fare il personale infermieristico, ma lavorare in collaborazione con altre professioni sanitarie, altri operatori sanitari, ha permesso al personale infermieristico di migliorare le proprie competenze, le proprie capacità e questo ha anche cambiato il modo in cui l'assistenza viene erogata al paziente. Quindi, per esempio, queste infermiere specializzate possono loro stesse prescrivere delle lastre, interpretarle e fare anche delle scelte terapeutiche in base alle lastre e alla loro interpretazione delle lastre, e lo stesso riguarda altre indagini diagnostiche. Lo stesso può riguardare per esempio un TAC e così via. Bene, detto ciò, allora qual è il futuro della professione infermieristica? Ma io direi che la professione infermieristica è veramente cambiata e adesso sta veramente prendendo la leadership, sta prendendo un ruolo guida nell'ambito dell'assistenza sanitaria. Noi ormai abbiamo delle organizzazioni molto forti, esiste anche una facoltà recentemente formata per l'assistenza infermieristica d'emergenza che fra l'altro definisce, come dire, i riferimenti, lo standard di cure infermieristiche da erogare nell'intero Regno Unito, pardon. E di fatto, ritorno a quello che ho detto prima, penso che tutto questo sia collegato al fatto che abbiamo di nuovo le infermiere più competenti, più professionali in corsia. Non le abbiamo espulse verso l'università o verso l'amministrazione, sono ritornate in corsia e quindi sono un modello per tutti quanti, un modello anche formativo per tutti quanti. Dopodiché le competenze sono sempre più miste, diciamo, non sono più competenze ultrasettoriali, invece sono sempre più miste, più interdisciplinari, il personale viene utilizzato sempre meglio e ormai l'attribuzione di ruoli professionali si basa sulla competenza piuttosto che sull'inquadramento professionale in quanto tale. E tuttavia, c'è un tuttavia, c'è un ma, ed è un grosso ma, e questa è la mia opinione positiva. Noi abbiamo dato tantissime scelte ormai ai pazienti, avete visto in quanti posti può andare un paziente, a quante persone può rivolgersi il paziente se ha un problema, e forse ha troppe scelte, e allora cosa farà? Farà quello che indica il titolo di questa diapositiva, cioè sceglierà la via di minor resistenza, andrà nel posto che secondo loro è il più facile da raggiungere se ha un problema, quindi il pronto soccorso. Forse gli abbiamo dato troppe scelte. Va detto che sicuramente ci sono stati moltissimi cambiamenti positivi nei nostri servizi negli ultimi anni, però tutto ciò ha dei costi, i costi spesso sono costi umani. Oggi come oggi si stima che più o meno un quarto di tutti i dirigenti superiori del nostro sistema si trovano in malattia dovuta a stress, per l'eccesso di stress dovuto alla riforma del sistema, in sostanza. Questo è un dato di fatto, speriamo che ritornino, queste persone, perché sennò non sappiamo come lavorare, abbiamo, ripeto, un quarto. Però abbiamo raggiunto un obiettivo concreto, lo ripeto, abbiamo ridotto i tempi d'attesa in tutti i servizi e lavorando insieme tra tutte le specialità e tutti i gruppi professionali. Quindi con uno sforzo collaborativo abbiamo ridotto i tempi d'attesa per i pazienti, però i pazienti probabilmente alla fine sceglieranno la via di minor resistenza, quindi andranno dove secondo loro c'è personale affidabile, competente e che li possa aiutare. Non so se abbiamo veramente, se siamo veramente riusciti a comunicare ai pazienti che trovano questa persona competente in altri posti, non solo nel pronto soccorso, ma insomma da 2 anni abbiamo migliorato molte cose e spero che continueremo a migliorare. Grazie per l'attenzione.